ma non c'è anche questo aspetto che al quale io stavo pensando sentendo lei, che mi ha un po' sollecitato. Se c'è questa tradizione, diciamo, di una misrepresentation, di una rappresentazione falsata del movimento femminista come tradizione della, diciamo, del media italiano, che prima era solo cartaceo e adesso via via si è messo in rete, eccetera, il fatto che voi costituiate all'interno del Corriere della Sera, cioè di questa precisa testata, una voce così aperta nei confronti di istanze, diciamo, egualitarie, partecipative anche delle donne, può in qualche modo infastidire, perché si trova come di fronte a una novità sgradevole, una certa area di lettori abituali o consuetudinari di quella testata. E l'esempio che tu fai su Ferrara è illuminante in questo senso, perché Ferrara è, cioè, gestisce una testata con queste modalità che sono, in generale, non solo nei confronti del pensiero femminile e delle donne, ma che sono di una censura che è maldicenza, che è, diciamo, con una punta di veleno costante, e anche è protagonista di sperimentazioni mediatiche squallide, come quelle che ha fatto il Governo, come quello che faceva sulla questione, appunto, dell'aborto, eccetera. Quindi c'è bisogna un attimo tenere conto anche, diciamo, di questi aspetti, no? E rispetto ai quali è giusto proporsi di avere un linguaggio fortemente esplicativo, fortemente agganciato a dati di realtà, per convincere anche alcuni che magari partono col piede sbagliato nell'approccio e nella lettura, però anche tenere conto di chi sono, di quali personalità sono quelle che ti obiettano, no? E quindi la questione che diceva prima Daniela, di avere in qualche modo degli automatismi per escludere quelli che sono in realtà degli attacchi tipo mail bombing, che si ritorcono contro la tua libertà di parola, questo secondo me è fondamentale. Tu non puoi, perché altrimenti, non dico non rispondere, quello per me, io mai avrei risposto in esordio a quella, però vabbè, lì voi siete in 15, come si dice, tot capita, tot sentenze.
No, poi rispondono anche i lettori,
rispondono anche tra di loro, cioè rispondono,
c'è anche un'interlocuzione reciproca, va bene. Ma dicevo, a parte questo, il fatto di, come dire, selezionare tutto quello che ha un aspetto di impedimento alla libera circolazione del pensiero e della parola altrui è un aspetto della libertà, perché la mia libertà trova un confine nella libertà altrui. Se io, come dire, esorbito da questo confine, conculco una libertà, la impedisco, quindi va giudicato diversamente.
Allora, io penso che tutto quello che è stato detto in questa riunione è un qualcosa che, diciamo, appunti, perché l'ho già sentito in altre riunioni in questo luogo e anche alla libreria delle donne, col Circolo della Rosa. Mi sembrano che, come per dire, a seconda dell'argomento, della tematica proposta, tutte queste, diciamo, percezioni di soluzioni ai problemi sono sempre ricostruite in una priorità particolare, volta a volta similare ma non uguale. Secondo me il discorso quindi delle donne di adesso, delle donne nel mondo, delle donne italiane, nei confronti tra di loro e nei confronti degli uomini per età, quindi per conoscenza, per coscienza, per saggezza anche, per modalità di vita, è un qualcosa che sicuramente su una tematica così proposta vuole indicare un'autostima forte, un'autostima forte in quanto ci si vede, mi sembra aver capito, in una maniera come selezionati da un gruppo maschile, sia per la bellezza dal fidanzamento al matrimonio, poi selezionate per i figli e la donna incinta e dopo i figli che nascono. Insomma, mi sembra una continua selezione particolare, nascosta, ma comunque esplicita, e poi una selezione anche per la morte, no? Come quando una volta si parlava delle donne che morivano di cancro e delle parti del corpo delle donne che morivano di cancro, oppure delle donne ricoverate nei vari ospedali, oppure delle donne come questi casi che si dimostrano con una certa santità, no? Prima della morte, come dicevo, una certa laicità, o donne che si dimostrano senza una certa religiosità prima della morte. Comunque, in ogni caso, muoiono per mano di un uomo o di un gruppo di uomini, noti o non noti. E comunque la legge esiste e la legge è sempre presente per ogni caso, per ogni ipotesi, per ogni cosa storta che può andare. La legge ovunque, perennemente, con la sua normativa, a reprimere il reato, col penale, col codice penale, la prima legge, come se giustamente soltanto lo Stato, con la sua funzione giurisprudenziale, con la sua funzione di giustizia, riuscisse in qualche maniera a togliere a chiunque a questa follia, a questa alterità di sopprimere la vita degli altri, in questo caso delle donne. Io penso che al giorno d'oggi il discorso di essere una donna bella, di amarsi, di curarsi, di vestirsi bene, non è un problema, diciamo, di poche elette, di poche donne che si guardano allo specchio la mattina e se ne vanno a dormire riguardandosi allo specchio dopo, perché tutto il giorno non hanno avuto il tempo. Io dico che la donna, come l'uomo, ha bene o male lo stesso cervello, la stessa modalità di pensiero. Bisogna amarsi, uno si ama, si mette la crema, si mette il trucco, una persona fa il possibile per stare bene, se un'altra persona rimane indietro, cioè, voglio dire, cos'è, invidiosa, si pensa che non è, l'uomo ha bisogno, non ha bisogno dei cosmetici, anche l'uomo ha bisogno dei cosmetici.
Ma mi sa che non hai capito.
No,
mi sembra interessante quella cosa che dicevi tu quando hai detto, hai estrapolato da quello che tutto il discorso di un fatto, questo discorso che dovremmo dirci conto che siamo selezionati dai gruppi maschili, sempre.
Sì. Allora, ma se è assurdo una cosa.
Dai gruppi maschili funzioni, ma in tutto, hai ragione tu.
Non è giusto.
Nel momento in cui tu accetti di partecipare a Miss Italia, a Miss qualsiasi cosa, funzioni. Se non sei in gara, anche per il ministero non funzioni più. Forse questo è veramente il centro di quello che tu hai detto nel tuo discorso, nel tuo intervento.
Ecco, comunque voglio dire, se tu sei un uomo brutto, non è colpa mia se a me non mi vai a genio, ti puoi truccare. Se puoi truccare, ti credo un travestito, sono fatti tuoi, perché la donna bella è la donna truccata. Io voglio dire una cosa, l'uomo bello è l'uomo truccato. Se l'uomo non ha una preparazione di autostima e di cura del suo corpo, non potrà mai esistere la similitudine belli con belle. Questo è fondamentale per un rapporto di coppia, tanto più che poi nel tempo può succedere dei fatti in famiglia dove lei vede lui e lei lo vede lui grasso e lui le invidia, la moglie, ah tu mi fai troppo da mangiare oppure tu non mi fai da mangiare, allora lì c'è già uno scontro nella coppia dove l'uomo che non ha saputo curarsi come la donna dà la colpa alla donna, voglio dire piccole cose nelle famiglie, con o senza figli. Poi voglio dire, voglio dire un'altra cosa, al giorno d'oggi poi non è controllata la produzione dei vini e degli alcolici che danno l'alterità alla persona, perché sono droghe negative. Voglio dire, il vino e l'alcolico determina delle cariche, come si dice, chimiche negative nel cervello delle persone che quando sono in comitiva le persone, e si vede, qualsiasi bar, qualsiasi discoteca, qualsiasi luogo aperto al pubblico ha i suoi alcolici. L'alcolico è chimica, la gente non si rende conto che un bicchiere così di acqua è una cosa, un bicchiere così di alcolico è una cosa che fa fuoriuscire diciamo l'egoismo alla persona, non è che gli può fare uscire la bontà. E quindi, a seconda delle droghe alcoliche, ci sono delle reazioni delle persone con loro stesse e anche nei rapporti con gli altri. Quindi la droga non fa altro che portare i rapporti con gli altri a degli scontri, non a un senso di amore. Che questo non è stato studiato, perché si pensa sempre che l'alcolico fa sognare, fa stare nel mondo delle nuvole, invece l'alcolico ti propone a te stesso, agli altri, una lotta di potere, di dominio, perché sennò come ci si spiega che nei rapporti di coppie che vanno al parco di notte con un freddo che toccherà gli 0 gradi d'inverno e qualcuno non stecca, poi caricati di alcol, cosa può succedere? Ma quelli si scazzottano. E allora dov'è l'amore? L'amore non esiste. Ma perché l'amore non esiste? Perché la gente si droga. Ma perché si droga? Perché le idee sbagliate.
Allora facciamo
però no io no.
No, mi sembrava di sentire.
No.
Elena poi anche dovrei.
No, io non
forse
vedere
rapidamente però, perché siamo
molto velocemente. Io quando la Lea mi ha detto che c'era questo nuovo sito, ho detto caspita, cosa sta succedendo il Corriere della Sera, perché io ho smesso di lavorare lì, di collaborare una 15 d'anni fa, ma me lo ricordavo come un luogo di una violenza misogina così assoluta che mi sembrava assolutamente impossibile che si potesse fare una cosa del genere. Quindi ho pensato qualcosa di positivo c'è, cioè che ti abbiano proposto o che vi abbiano lasciato fare un sito così è un piccolo progresso rispetto ai tempi in cui c'ero io. E mettiamola, e questa mettiamola su.
Io do una risposta che secondo me va tenuta presente. Stranamente c'è una donna nella direzione, cioè il gesto, bisogna riconoscere a un uomo, cioè le volte di questa cosa, però l'arrivo di Barbara Stefanelli nel luogo del potere, insomma, nella direzione, ha permesso, e ti dico, non è una donna femminista, ma è semplicemente una donna giusta, diciamo, che gestisce il potere, tutto quello che volete. Quindi in effetti forse io che sono stata contraria alle quote rosa, in questo caso è un esempio di una cosa che, cioè là dove c'è una donna che decide di gestire in un certo modo, permette di andare avanti le cose. Scusate. Perché forse la gente non lo sa che c'è una donna al Corriere della
Sera. No, io non me lo immaginavo.
Non è un elettore, ma lo dice, però sono tre.
Quindi questo è positivo anche che ci sia una donna, evidentemente qualche piccola cosa sta cambiando, però non è ancora cambiato purtroppo il fatto che vi hanno mandato totalmente allo sbaraglio. Perché a me stupisce profondamente che lasciano passare delle cose che sono chiaramente da malati sessuali. Cioè, se voi leggete quella lettera lì è un delirio. È un delirio sessuale di un uomo che sta male, ma sta tanto male, e quindi anche pericoloso, perché per la sessualità maschile è a volte anche aggressiva. Allora, se è una cosa del genere, o un po' di. Se diventa un catalizzatore di uomini con problemi sessuali anche gravi come questo qua, anche pochi, che in qualche modo si connettono poi con uomini più normali, che sono semplicemente misogini, ce l'hanno con la moglie, la fidanzata, eccetera, la mescolanza può essere anche molto pericolosa. Comunque bastano 3 persone come questo qui, che è chiaramente un malato, per rovinare, secondo me, rovinarvi completamente il sito. Tanto per cominciare rovinano la vostra serenità e vi fanno lavorare peggio, e già questo è un danno per chi poi gestisce. Però quello uno lo può contenere, no? Però secondo me lì dentro c'è un rischio grossissimo. Mi stupisce che il Corriere per primo non abbia pensato a dei filtri che impediscono un certo tipo di persone facilmente individuali.
Io filtro Valeria.
Ah, ecco, comunque
questa cosa non è pubblicata, vi ho fatto vedere quello che
sì, però è ancora.
Sono io che faccio passare o non faccio passare queste cose.
Ah, non li...
Sono io che li avveleno.
Allora, però sarà comunque un tipo che la volta che comunque giustamente lo blocchi, perché io lo bloccherei, cioè gli impedirei a una serie di persone di entrare definitivamente. Non gli impedisci comunque di accendersi il computerino, di andare a vedere il sito e di leggerselo, e magari di arrabbiarsi, magari. Non puoi sapere se trovano delle altre modalità dopo, perché non riescono più a entrare a romperti le scarpe.
Possono riscrivere.
Quindi ci sono tutta una serie, si iscrivono con un altro nickname. Io per esempio dovessi scrivere lì
sapendo una cosa così, ma avrei dei problemi anche solo con lei, perché comunque questi qua sono anche capaci di andare a vedere lo stesso di risalire quello che fa la persona, di risultarsi se vogliono. Per cui io prima di tutto toglierei questi qui. In secondo luogo però, siccome le donne, spero che la maggioranza siano donne quelle che rispondono a questo sito, no? Cioè a parte questa serie di uomini che avete cestinato.
No, ma anche molte donne sì, no, e allora le violenze no. Ci sono comunque sono donne che non sono d'accordo con quello che scrivono, ma anche uomini che dibattono non dicendo che siamo lagne. Che...
Sì, ecco, cioè quelli lì.
Sì, donne e uomini.
Sì, siamo purtroppo in un ambito che non è un ambito di sinistra.
No, un ambito pluralista.
Ecco, quindi liberale. Chiaramente è un grosso giornale, sono centinaia di migliaia di persone, per cui. A me impressiona che sia ancora così la situazione, se devo essere sincera mi aspettavo un po' meglio, forse perché frequento solo ambienti di sinistra e quindi mi fa impressione. Però anche tranquillo, cioè una che non lo sa da fuori è comunque anche lei indirettamente un po' in pericolo, perché non è in grado di avere il polso della situazione, cioè non può da fuori capire com'è davvero la convergenza su questo sito qui. Per cui io davvero questi qui cercherei non solo di bloccarli, ma anche di capire chi sono, cioè anche di capire chi sono e di seguire un po'. Ecco, poi vabbè, a me stupisce che tu dia ancora di autostop, abbi pazienza, ma io ti suggerirei vivacemente, se non altro perché adesso sei un po' sovraesposta, cioè più esposta di prima, quanto ho capito dalle lettere, di essere
io però sono
di essere più perfetta.
Una ultima cosa, sono la singola durante i miei viaggi.
Facciamo così, una cosa che non direi, e poi io poi ho i miei problemi, perché in questo momento ho a che fare con una tranquilla per niente virtuale, con una serie di cose dovute a altro capitolo. Per te invece la cosa che io l'ho trovato interessantissimo, tu fai un'analisi estremamente raffinata, estremamente profonda su alcuni punti. È molto bello, molto interessante. L'unica cosa che ti suggerirei o che ti chiedo, perché magari l'hai fatta io non lo so, le percentuali che sono state tirate fuori, per esempio il 4% di immigrati piuttosto... Sul 50 milioni di italiani sono state differenziate, per cui si trova il 4% su 2 milioni, il 12% su 50 milioni. Perché devi fare un'equazione poi matematica alla fine, che io non so fare perché non so la matematica, però so che c'è, in cui devi differenziare, perché sennò mi pare
ovvio. Migrante.
Ecco.
No, però a noi interessava solo vedere la composizione dei delitti, cioè vedere chi uccide. La composizione, poi è chiaro che, e questo l'abbiamo specificato, cioè in Italia ci sono 4-3 milioni e mezzo di stranieri immigrati ufficialmente, poi in realtà sono molti di più, però lo so, però devi dire 3 milioni e mezzo, insomma, quindi abbiamo fatto questo parallelismo specificando che 22 omicidi perpetrati da migranti sono da considerare su 3 milioni e mezzo in luogo di 60 milioni, quindi questo calcolo è stato fatto, non l'ho riportato, non so se si riferiva a questo, cioè sì. All'incidenza
cioè
relativa,
se il 4% è su 4 milioni diventa il 10%, se il 4% su 50 milioni è il 4%.
Tutte le percentuali che io ho dato non sono in riferimento alla popolazione, sono in riferimento al numero degli omicidi, però sì, questa cosa
400, il numero degli omicidi 4% è 400, il numero degli omicidi 2% è, hanno fatto questo ragionamento,
sì, solo sugli omicidi,
devi calcolare che il fatto 100 equivale a 162
secondo te. No, ma invece ecco, è interessante, l'abbiamo messo infatti, cioè dimostrare l'incidenza relativa della criminalità sulla popolazione migrante, cioè questo penso che dicesse, no?
Io solo ringraziare, aspetta un momento, allora volevo solo dire questo, anche quello che diceva Daniela, che ha osservato a lungo e analizzato le trasmissioni del mattino e del pomeriggio, cioè le trasmissioni dove con conduttrici donne che fanno un'opera di come dire, lì davvero è una, passa da lì gran parte, no, della visione del mondo, dell'ideologia, passa molto da lì, lo sappiamo. Perché sono anche molto seguiti, soprattutto le donne che sono in casa tutta la giornata. E sono donne, appunto, le grandi sorelle, le ha chiamate la Daniele in un suo bellissimo articolo che è pubblicato per l'emancipazione malata. Allora, dicevo, il fatto che quello, quando si è messo in moto, soprattutto dopo, devo dire, il documentario del Zanardo, no? Sul corpo delle donne, la rappresentazione delle donne nei media, si è messa in moto un'attenzione, una ricerca, dei progetti proprio di studio e di proposte che riguardano appunto un possibile cambiamento di questa immagine femminile in circolazione. Però è tutta centrata sull'aspetto del corpo erotico. No? Allora io credo che sarebbe invece una ricerca come quella di Elisa, sì, ma anche quella di Daniela, vedere poi dove la violenza simbolica, il fatto che sia più centrata sulla sessualità, è di nuovo, è vero che si presta l'idea che poi interviene sulla base anche di un moralismo antico che ci portiamo dietro. L'accusa, un po' che l'accusa, insomma, la critica che abbiamo fatto anche nelle manifestazioni recenti, no? Per cui si interviene in massa allora quando c'è tutto il problema delle veline, le donne di Berlusconi, eccetera, eccetera. Allora, questa centralità della sessualità, secondo me, è ancora legata a un residuo di educazione nostra, cattolica, moralista, eccetera. E non è che non sia da denunciare, certo che l'uso del corpo femminile come lo scambio sesso denaro c'è sicuramente, però io credo che sia più sottile la violenza, il tipo di, no, di ideologia che passa attraverso l'immagine invece dell'idealizzazione femminile. No, quello è sottile perché quello davvero è l'altro polo della naturalità, no? È naturaliter madre, etere naturaliter prostituta, quindi su il versante del materno, di quanto il materno possa essere usato, no, contro le donne, cioè viene usato proprio per confinare di nuovo le donne dentro una norma precisa, ecco, questo passa di più in tutte queste altre, in questi schemi. Allora io vorrei che queste ricerche come quelle di Elisa, certo, lì basta passare in TV, Elisa, se tu ce la fai andare da lei, hai vinto.
Madonna,
bisogna andare, se non entri in quei canali, no? E poi è vero che entra meno questo, perché questo veramente questo va a, non è solo Berlusconi nel suo entourage, l'uomo potente, no. Questo lo fa l'ultimo giornalista, l'ultimo, no? Questo passa universalmente questa immagine, mentre quella diciamo più centrata sul corpo erotico, vabbè, la pubblicità c'era, però io dico che manca un rilievo adeguato sul polo che per retorica antica, cioè questa idealizzazione noi la subiamo molto di più, no? Di quanto
manca anche questo con l'inibizione dello spazio pubblico, cioè questi due aspetti sono funzionali alla negazione di un intervento che abbia un senso delle donne nello spazio pubblico, che abbia una qualità.
Un'ultima cosa mi veniva in mente, io ho letto un po', adesso è un autore inglese, però ho letto 3-4 anni fa un libro interessante sulla nascita del romanzo, partendo dal tema del feuilleton, perché il tema del feuilleton è declinato nella tua ricerca, no, dello come viene pubblicata questo libro. Ed era interessante perché una delle riflessioni era, no, perché hanno funzionato tanto e poi in più erano le donne a leggerlo, no? Come tu dici, Lea, che queste trasmissioni sono al popolo femminile a leggerlo, perché comunque era tutto spostato in un altrove, cioè questi delitti in un altro altrove, cioè i delitti venivano nelle zone malfamate di Londra e non era considerata città, può essere non sto parlando di Joyce, nel perimetro cittadino, il filibustiere, quindi il direttatore, la prefettatore, cioè tutto il tema della Virginia Woolf, no? Dell'uomo che poteva prendere, veniva ed era sempre il rampollo di buona famiglia, però il terzo o quarto figlio che veniva dalle Indie. E quindi questo permetteva il fatto che quella borghesia nascente, che comunque si porta in sé questo stereotipo del senso del potere, potesse vedersi e non vedersi, cioè mi vedo ma non è colpa mia. Questo è forse un altro grosso tema da affrontare, cioè quanto, no, io mi posso, mi voglio o posso iniziare a identificarmi lì dentro, anche rispondendo con un posto,
le
anche
TG, per niente, è la parte che non ho avuto modo di raccontarvi, ma noi abbiamo lavorato anche sulla rappresentazione maschile e abbiamo trovato che ci sono, diciamo, dei meccanismi consapevoli o inconsapevoli, ma che hanno proprio l'effetto di esorcizzare la violenza e fare per questa via salvo l'ordine simbolico della società italiana e la salute delle sue istituzioni, delle sue relazioni. E abbiamo parlato proprio, diciamo, di questi autori di violenza come tutti a diverso titolo portatori di alterità o alterità etnica, che è il caso dello straniero, per cui Marco chiaramente la società italiana sana, diversa dalle altre culture, oppure tante altre forme di alterizzazione, l'abbiamo chiamata, un dispositivo estremamente comune, l'autore è tale perché è portatore di follia e allora è sempre vittima di un raptus, di una di un modo di ira, eccetera eccetera, quindi follia in senso clinico, ma anche un'alterità sociale in senso più lato, perché proviene da ambienti marginali, perché c'è una serie di luoghi comuni assurdi, perché quello che si sa, quello che i dati ci raccontano, ed è sicuramente una delle argomentazioni che i nostri amici userebbero invece per smontarci, è che la violenza contro le donne, diciamo, è uno dei fenomeni più democratici al mondo, cioè è equamente distribuita tra classi sociali, tra appartenenze culturali,
non userebbe
anche
questa,
anche loro li hanno, certo. No, no, ma è...
Daniela,
brevissima.
Però io volevo dire una cosa, va. Quando prima parlavamo degli extracomunitari, così pesante di due cose, quando prima parlavamo degli extracomunitari, io pensavo che queste donne extracomunitarie in Italia riuscissero a trovare anche da andare a scuola o fare delle scuole sempre col comune, perché si può usare il comune, e fare delle scuole tipo 150 ore, così si parla il linguaggio italiano. Perché se queste persone diventeranno cittadini italiani,
lo fanno.
E allora bisogna invitarlo un po' di più, non bisogna lasciare la popolazione come un gregge senza il pastore, bisogna curare la popolazione perché diventeranno positivamente, col diritto italiano positivo, cittadini italiani. Perché sennò qui il diritto non scenderà mai giù a far niente. Tutto, io ho capito questo, a me mi fa comodo questo diritto, io ho capito quell'altro, a me mi fa comodo quell'altro, io a te non ti faccio parlare perché io sono più anziana, magari dici che li tratto a cupe, magari no, magari sì, con un rosso di capelli e sono bionda, e tu sei, io invece dico una cosa,
aspetta, non
qui
c'entra,
bisogna forse che le donne o studiano o lavorano e non ci sono, oppure non la famiglia, perché
il
non
lavoro
c'è nessuno,
non c'è per nessuno.
Il lavoro si può inventare.
Ma no, mi ha colpito quella notizia del Foglio che l'abbia messo in prima pagina, questa cosa del 27esimo ora. Formulavo l'ipotesi, non so se ci avete pensato. Di solito io ho un po' di esperienza di comunità virtuali, quando arrivano questi attacchi massicci in un coso, possono preludere all'idea da parte di coloro che attaccano di diciamo destabilizzare un per creare un'altra comunità su cui portare le persone insoddisfatte, magari in seguito a ban. Allora, è possibile che ci sia un'azione da parte di gente intorno al Foglio per attaccare, destabilizzare, perché so che già da anni Ferrara stava cercando dei master, poi non so se l'abbia fatto, per creare proprio queste comunità virtuali.
Quindi
è possibile.
Dalla Impino,
che la viene accesso.
voi scrivete,
scrivete, però, scrivete, scrivete,
scrivete,
voi scrivete,
sono seguito,
vi prego, rispondete sui muri, io voglio fare con i miei muri.
Rispondete sui muri,
io ho fatto un muro
che si chiama
sui muri, e dico che c'è il muro del Berlino, ma ci sono molti muri, non mi sento, che ci riguardano. Allora io chiedo,
a denunciarlo
perché non mi va via il pallino rosso, scusa, sì, non mi va via il pallino rosso,
perché hai aperto l'oggi 10 euro, scusa, compro questo lì, il libro di lei.